E potrebbe già essere finita la pratica dello Zen, come diceva il mio maestro, Tetsugyu Soin. Cioè la pratica dello Zen è andare al cuore, al centro di noi stessi, per risvegliare la nostra natura di Buddha, cioè l'universalità. Il buddismo si divide così, dividono. Forse i praticanti non fanno molto caso a queste divisioni, ma tra sentiero graduale e sentiero improvviso, come si dice, no? Dell'illuminazione improvvisa, diretto. E lo Zen fa parte sicuramente di questa ultima parte, per cui le pratiche che troviamo all'interno di quello che chiamiamo Zen sono tutte pratiche esperienziali. E ognuna di queste porta all'esperienza della natura di Buddha. Non ci sono pratiche preparatorie, non ci sono pratiche di pulizia. Nello Zen è lasciato ai praticanti, per esempio, credere nella reincarnazione o no, in quanto ormai attestato che il Buddha stesso non parlò mai di reincarnazione, né di rinascita né di altro, benché in quel periodo, in quegli anni, in quei secoli, in quel millennio, la reincarnazione veniva, no, da tutti i processi, dalle religioni vediche ed altre. Per cui nello Zen non c'è e non ci sono pratiche di pulizia per una migliore vita futura. L'attimo presente è l'attimo unico, esistente, e tutte le pratiche mirano a questo. Sono questo, perché mirare vuol dire avere già un obiettivo differente dalla condizione in cui siamo. E tutto nasce da cosa? Nasce da sicuramente una trasformazione del buddismo antico a questo, ma rende chiara l'idea di che cosa sia il buddismo un enunciato di un grande maestro. Il maestro Eno, il nome giapponese, Huineng, è il nome cinese. Il suo maestro Ongren doveva lasciare la successione, appunto, no, dai abate del suo monastero. E riunì tutti i monaci e disse: carissimi confratelli, chi saprà esporre meglio la natura di Buddha, cioè l'essenza, no, del buddismo, cioè l'originarietà dell'essere, sarà il mio successore. Uno dei più importanti, dei più grandi monaci, no, e già insegnante anche in quel periodo, scrisse la sua poesia, no? Il suo enunciato, così era solitamente, si scriveva attraverso le poesie in quel periodo, no? E l'enunciato diceva così: il vero albero della Bodhi, cioè dell'illuminazione, Bodhi è illuminazione, è il corpo, la mente è il suo specchio lucente. Lascialo sempre perfettamente chiaro, che non vi sia un solo granello di polvere. Questo è quello che scrisse Shen Yu. Un altro monaco, un monachello piuttosto giovane, e si dice analfabeta, ma in realtà non era proprio analfabeta. Si dice analfabeta proprio per mostrare che non è lo studio che porta alla comprensione, ma è la realizzazione. E vide questa poesia e non fu molto d'accordo e scrisse la sua. Vicino alla cucina lui pelava le patate in cucina e quindi scrisse sui muri della cucina una poesia. Quindi era un grande artista che già scriveva e dipingeva sui muri, no? Non vi fu mai l'albero della Bodhi e neppure il suo specchio lucente. Tutto è fin dall'inizio immacolato. Dove cadrà la polvere? Quindi questo e da questo noi dobbiamo evincere che tutte le pratiche dello Zen non sono per pulizia, per emancipazione, non è un sentiero graduale. Tutto è già, come diceva il Buddha, noi siamo già tutti esseri realizzati, dobbiamo solo farne l'esperienza diretta. E quindi tutte le pratiche mirano a questa esperienza diretta e non a un sentiero graduale. Le principali pratiche che troviamo all'interno dello Zen sono innanzitutto Zazen, quella che viene chiamato il cuore dello Zen. Ci sono persone che si scandalizzano quando si chiama Zazen meditazione. Dobbiamo intenderci su che cosa si intenda appunto per meditazione. Perché qualsiasi meditazione richiede un'intenzione di pratica, un soggetto su cui meditare e una persona che medita. Allora, nello Zazen, l'intenzione di pratica, se ben all'interno della pratica dello Zazen decada, ed è proprio, no? Questo che porta all'apertura totale, alla realizzazione, quando decidiamo di sederci in Zazen, e voi in questo momento e io in questo momento, abbiamo tutti un'intenzione. Tutti abbiamo l'intenzione di sederci in Zazen per ritrovare la nostra vera natura. Senza questa non ci siederemmo in Zazen. Tutti abbiamo un corpo che sia il corpo del Buddha realizzato o che sia ancora il nostro corpo un po' poco, no? Realizzato, ma abbiamo un corpo e con questo corpo pratichiamo lo Zazen. Durante lo Zazen avviene questa trasformazione, non trasformazione della nostra individualità, della nostra soggettività, del nostro egocentrismo in un'apertura totale, cioè decade il nostro io, no? Il nostro io soggettivo. E quindi c'è una trasformazione della mente, c'è un cambiamento della mente. Tutto questo, nei termini correnti, si chiama meditazione. Quindi dire che meditazione, che Zazen non è meditazione o è meditazione, è soltanto una disquisizione perniciosa che lascerei a chi non pratica. Fatto sta che Zazen è sedersi, respirare, stare in una certa postura e richiede una certa condizione di corpo e di mente. Le ore in Zazen per chi pratica all'interno di un monastero sono tante. Le ore per chi non pratica all'interno del monastero sono più si pratica, meglio è, questo è indubbio. Le ore mattutine e le ore serali sono e possono essere le più indicate. I periodi almeno 15 minuti seduti in Zazen è importante perché la mente incomincia a entrare nella pratica. Si può stare seduti in Zazen con due modi, in due modi e con due pratiche abbastanza differenti che sembrano contraddittorie, ma che non lo sono assolutamente. Una è Shinkantaza, lo zazen silente, vuol dire stare in zazen e basta, non si può aggiungere altro. I pensieri entrano, escono, vanno, mi perdo, mi richiamo la mia centralità. Lavoro sul respiro, mi perdo il respiro, torno alla mia centralità, no? Lo Zazen non serve a nulla, questa è la bellezza dello Zazen, no? Se servisse a qualcosa sarebbe un sentiero graduale. Siccome non è il sentiero graduale, è il sentiero dell'illuminazione improvvisa, che vuol dire del risveglio improvviso perché è già, perché siamo già svegli, dobbiamo solo rendercene conto, siamo già natura di Buddha, per cui lo Zazen non serve. Serve studiare, serve camminare, serve mangiare, tutto serve nella vita, tutto ha una causa ed un effetto ed ha uno scopo. E ben venga, ed è bellissimo che l'essere umano abbia scopi, non sempre, ma anche lodevoli e di grande valore morale e etico. Ma lo zazen non serve a nulla. E sedersi per un'ora, 2 ore, 20 minuti, senza avere uno scopo di ottenere qualcosa, è l'atto più liberatorio che possiamo fare. Soprattutto oggi. Insieme a Shinkantaza abbiamo Koan, che è sia lo studio dei Koan sia la pratica dei Koan. Koan sono domande trabocchetto, potremmo dire, sono domande paradosso, sono domande che vogliono mirare a scardinare la nostra soggettività, la nostra mente condizionata, i nostri attaccamenti, i nostri preconcetti che sono quelli che strutturano tutto il nostro io. Si badi bene che non si vuole abolire l'io nello Zen, lo si vuole liberare per vivere il momento presente, e realizzare la sua vera natura. Quindi si usano i koan. Una koan famoso è due mani si incontrano e si sente il suono. Ma qual è il suono di una mano sola? Come fa a suonare una mano sola? E lì iniziamo. Naturalmente ci sono anche koan molto più complessi, eh? E questa è una pratica dello Zen. Shinkantaza, koan all'interno di Zazen. Naturalmente con i koan ci si lavora anche tutto il giorno fuori dallo zazen per chi li pratica, no? Noi pratichiamo tutte e due queste modalità di zazen. Poi abbiamo Kinin. Kinin è una meditazione camminata, la prima meditazione che è stata insegnata da Shakyamuni Buddha è stata la meditazione camminata. Kinin è una meditazione camminata con un tempo, un ritmo, una modalità consona allo Zen, ma è una meditazione camminata, non è sgranchirsi le gambe. Poi abbiamo Okyo. Okyo è lo studio e la recitazione dei sutra. Lo studio vuol dire lo studio degli insegnamenti dei patriarchi, dei grandi maestri, passati o recenti, e naturalmente degli insegnamenti del Buddha. E recitazione dei sutra è un momento veramente catarsico, dove i monaci recitano questi insegnamenti. Li recitano in un certo modo, con naturalmente l'aiuto della musica, di strumenti musicali. Si crea una condizione di corpo, mente, spirito. Uno, non uniti, uno, perché sono uno, non sono tre cose unite, no? Ed è un momento veramente di sublime rinascita e anche di sublime bellezza, di sublime gioia, di sublime apertura, la recitazione dei sutra. E tutti i giorni nei monasteri, 2 volte al giorno al mattino, una volta al mattino e una volta alla sera, si recitano i sutra, quindi abbiamo Okyo, molto, veramente, molto, molto importante come pratica, in Occidente non conosciuta, quindi sottovalutata, perché abbiamo l'idea di pregare, quindi abbiamo l'idea che leggere un sutra, sia un po' pregare qualcuno, che accada qualcosa. Qui, ora, improvvisa, è la via dello Zen. Quindi non può accadere altro, no? Perciò non è né una supplica né una preghiera, lasciando a parte tutto quello che poi si è anche nel buddismo innestato naturalmente di recitazioni per altri scopi, no? Che ben sappiamo, ma stiamo parlando della pratica, del cuore della pratica. Un'altra pratica dello Zen importantissima che riguarda tutti è Samu. Samu vuol dire lavoro, Vuol dire semplicemente, ma soprattutto cosa vuol dire? Vuol dire trasformare l'azione quotidiana, il vivere quotidiano in pratica di realizzazione. Quindi viene tenuta questa SAMU, questa pratica viene tenuta molto in considerazione, laddove anche, certo, c'è cioè in tante pratiche buddiste o invece in altre è assolutamente, per esempio ai monaci, vietato lavorare, no? Nello Zen, esattamente il contrario, diventa la pratica principale. Per esempio, in un monastero, classico, diciamo in Giappone o anche anticamente in Cina, la mattina, presto, prima che sorga il sole, sul sole c'è la pratica di Zazen, quindi la pratica di meditativa con la recitazione dei sutra, no? E la pratica della sera. Tutto il giorno c'è Samu. Il giorno è scandito dal lavoro, che non è solo per mantenere il monastero pulito o per lavorare e mantenerlo economicamente, è perché si trasforma in pratica Zen. Questo è molto importante. È chiaro che la differenza la fa il modo in cui si pratica, l'atteggiamento, lo zazen che viene portato nel Samu come pratica, tutto questo non è che basta lavorare e allora sto praticando Zen, ovviamente. Però teniamo in considerazione questo. Altra pratica importante all'interno di questo, potremmo dire, è il pasto. Il pasto è tenuto in grande considerazione, si chiama oryoki. E oryoki, che viene dal sanscrito petra, la ciotola con cui si faceva l'elemosina, anticamente i monaci facevano l'elemosina, ma ancora oggi, come vedremo dopo, è un momento 2 volte al giorno altrettanto di pratica. C'è una ritualità, si mangia in un certo modo, una certa gestualità. Nello Zen c'è la riscoperta della ritualità come archetipo di pratica, quindi importantissimo. E lì non è solo il cibo che mangiamo la cosa importante, ma come ci nutriamo. Io lo dico sempre, assolutamente essere vegani, vegetariani, no? Animalisti, ecologisti, tutto questo è importantissimo, ma la cosa altrettanto importante da affiancare deve essere uno è come viviamo tutto questo. Quindi non è solo quello che mangiamo, ma è come lo cuciniamo e come lo mangiamo. Ultima pratica importante è il Takuatsu. Takuatsu è la questua, no? Nei monasteri, in Occidente molto molto meno, ma nei nostri monasteri si fa, si esce 2 volte la settimana e si va nei paesi, nelle città, no? Nei pressi o lontano dal monastero a chiedere l'elemosina. Ora è chiaro che con i tempi di oggi nessuno vive più di elemosina per un monastero, no? Se non ci fosse un monastero e vivessimo ancora come Ronin, cioè come monaci mendicanti e dormire sotto un grande albero, forse si potrebbe, ma in un monastero aprire a tutte le persone per poter dare l'esperienza dello Zen, naturalmente non è la questua che aiuta a sostenere il monastero economicamente. Ma allora perché si fa? Perché è una pratica dello Zen, perché è l'abbandono del proprio io, perché è l'abbandono del proprio ego, perché è la condivisione con l'altro, è la capacità, il coraggio di chiedere all'altro. Quindi è una pratica molto profonda quella di Takuatsu. Queste sono le pratiche dello Zen che troviamo quando decidiamo di percorrere lo Zen. In Occidente Zazen è privilegiato, no? E si è arrivati al punto in cui si pensa che soltanto Zazen sia la pratica dello Zen. Ma in generale, nello specifico nella nostra scuola, tutte le pratiche che vi ho elencato vengono portate, no? E i praticanti sperimentano, entrano in ognuna di queste pratiche.